Ed eccoci in diretta. Mi senti?
Sì.
Pronto?
Ecco. Sì, pronto, mi senti?
Sì, adesso sì, ti sento perfettamente. Avevo lasciato per errore la musica accesa, quindi si sovrapponevano un po' la tua voce e la musica. Grazie per la tua disponibilità e benvenuto sulle frequenze di Radio Onda Rossa, Davide Ruggini, capo missione per un ponte per giù in Libano. Come puoi ben immaginare, la prima cosa che ti chiediamo, insomma, da quanto tempo stai in Libano, qual è la situazione in questo momento a Beirut, perché mi dicevi che eri a Beirut.
Sì, ciao intanto. E allora, io lavoro in Libano con un ponte per da ormai 6 anni in realtà, però ero tornato in Libano il 16 settembre per la commemorazione di Sabra Shatila e dal 16 settembre in poi, insomma, l'evoluzione e l'escalation nel paese ha preso un'impennata molto molto pericolosa e quindi per adesso sono ancora qua aspettando il possibile volo di rientro, ecco.
Quindi diciamo sei uno dei 3.000 cittadini italiani di cui ha parlato il ministro Tajani che dovrebbero rientrare in questo momento?
Sì, credo sì, sono tra questi che devono rientrare con i voli commerciali.
Bene, quello che ovviamente ti chiediamo è, a parte appunto, insomma, immagino che la tua missione ora non avrà più senso, abbiamo visto che c'è stato non solo un ampliamento del conflitto, ma anche degli interventi che non sono stati più solo nel sud del Libano, ma sempre di più ci sono stati attacchi all'interno di Beirut, della Valle della Beca, quindi un allargamento un po', considerando anche quanto è piccolo territorialmente il Libano, a tutto il territorio. Se ci puoi raccontare, insomma, qual è la situazione dentro Beirut, dove ti trovi ora, qual è, insomma, che aria si respira, che cosa ci si aspetta, insomma, sappiamo anche di parecchi sia rifugiati siriani in fuga, ma anche degli stessi libanesi in fuga.
Allora, guarda, su questa situazione, sì, chiaramente dagli attacchi dei cercapersone in poi è stata un'escalation consistente che non si è fermata neanche dopo l'uccisione del segretario di Hezbollah e anzi sta continuando con un'invasione terrestre nel sud del Libano in questo momento. Per quanto riguarda la situazione a Beirut, io personalmente mi trovo a Jitawi, che fondamentalmente è un quartiere abbastanza considerato abbastanza safe dalla popolazione stessa, anche, ma comunque la certezza non c'è mai, e attualmente la città di Beirut è stata colpita ripetutamente da quasi una settimana, sempre in orari notturni, ma anche con diversi attacchi di giorno, con attacchi mirati, in maniera costante comunque la pressione sulla città, specialmente sui quartieri sud che circondano l'aeroporto, cosa che rende, tra aperte e chiusa parentesi, difficile l'evacuazione delle persone che sono in Libano, perché comunque bisogna attraversare una zona molto pericolosa. E in seguito, fondamentalmente, quello che è successo a causa dei bombardamenti è stato lo sfollamento di migliaia e migliaia di persone, già che va a gravare su tutte le persone che già sono scappate dai bombardamenti nella Beqaa e nel sud del Libano. Stime non ufficiali parlano di quasi 1 milione di persone, che la maggior parte viene ospitata per fortuna in altre zone del paese tra varie famiglie o persone solidali, però in generale poi sono state adibite le scuole come shelters. E per quanto riguarda la nostra missione invece, su questo mi sento di contraddirti, nel senso che penso sia molto importante comunque, anche se alcune attività di cooperazione, che sia cooperazione allo sviluppo in generale, non si possono implementare in questo momento, credo che sia molto importante, a parte la presenza, per far notare che comunque ci siamo e siamo vicini a quello che sta succedendo a un paese dove comunque lavoriamo e ci viviamo anche, e allo stesso tempo penso che sia importante comunque sostenere le attività dei partner locali. Il nostro in particolare sta cercando di rispondere all'emergenza all'interno delle scuole, quindi sotto certi aspetti sì, perde il significato, ma sotto altri ne acquista di molto importanti a livello umano soprattutto.
Sì, indubbiamente, non volevo ovviamente sminuire il senso della missione, mi chiedevo come in questo momento in cui su un territorio così piccolo c'era un attacco concentrico, perché nonostante, no, tentano di dire che sono come dire mirati, che sono momentanei giù al sud solo per cercare di colpire le zone dove sta Hezbollah, però sappiamo perfettamente che non è così, perché anche dalle immagini che ci arrivano, da quello che mi stai raccontando, in realtà è l'intera popolazione libanese che si trova ad essere sotto le bombe. Non esiste un luogo dove è più semplice, no, di poter dire Hezbollah
come sì, assolutamente.
Quello ti volevo un po' chiedere.
No, hai perfettamente ragione, anzi no, su questo è difficile, e vedo, noi almeno come operatori umanitari vediamo molto la difficoltà e tutte le conseguenze, le sofferenze a cui poi viene sottoposta la popolazione civile, fondamentalmente, perché senza voler esprimere ulteriori giudizi politici, stiamo parlando comunque non solo di un partito all'interno del Libano, perché comunque Hezbollah ufficialmente è un partito politico anche all'interno del Libano, certo con le milizie, per quanto riguarda il contesto libanese, quindi all'interno del contesto libanese, però come partito politico è radicato in determinate zone, quindi è difficile, cioè è una presenza capillare, per cui sul territorio, per cui colpendo il territorio indiscriminatamente chiaramente si colpisce la popolazione civile indiscriminatamente. Non tutta la popolazione civile sono combattenti, e anzi vivere in una zona non vuol dire poi essere per forza associato a essere un membro attivo combattente di Hezbollah. Credo che su questo piano bisognerebbe un attimo essere in grado di scindere, no? Che credo anche che a livello generale nella stampa sia un po' difficile scindere questa cosa, perché anche per esempio mi viene in mente quando si parla di Dachie, no? Quando si parla dei quartieri sud di Beirut, si parla sempre di un bastione, no? Si parla del bastione di Hezbollah a Beirut, sì, però il bastione di Hezbollah è fatto da persone, da famiglie, da civili che vivono nei quartieri popolari, perché comunque si tratta di quartieri popolari in palazzine dove ci possono essere anche 100 famiglie, e quindi voglio dire, di questo stiamo parlando di persone reali e non solo di fantomatici supporter di Hezbollah, che insomma non è, ecco, vorrei che questa narrazione, mi piacerebbe che questa narrazione potesse essere comunque risaltata in qualche modo, perché cioè questi quartieri sono comunque vivi, non sono solo come vengono disegnati dei posti dove si nascondono armi, dove ci sono laboratori, dove ci sono tunnel e cose.
Sì, in effetti una delle notizie che veniva data dai nostri mezzi di informazione subito dopo l'uccisione di Nasrallah era che per 30 anni era vissuto sotto tunnel, gallerie, nessuno l'aveva mai visto come un'immagine, insomma, come dire, di un terrorista che mai era uscito prima che lo colpisse Israele dentro un tunnel, quindi completamente, insomma, falsa, no? Un po' per assimilare Hezbollah a quella che poteva essere all'epoca l'immaginario di Al-Qaeda, per capirci, no? O altri, no, non so bene quale altro invenzione, no? Immaginaria di lì. Di persone, pure su Saddam si diceva viveva sottoterra, vivono tutti sottoterra, no? A un certo punto nell'immaginario, no? Che ci viene raccontato.
Sì, assolutamente, immagino di sì, ecco, l'immaginario è quello, penso che ci sia un po' quella tendenza a non voler forse dare l'immagine anche della popolazione civile e della popolazione soprattutto inerme che vive in queste zone e che in questo momento a causa dei bombardamenti ha perso per esempio la casa, cioè nei bombardamenti a Dachau ultimamente si sono perse, cioè sono state, scusami, i bombardamenti a Dachau ultimamente si sono state distrutte tantissime palazzine, per esempio, quindi migliaia di persone sono sfollate, in questo momento hanno anche perso tutto, la casa e tutto, quindi...
Certo, in un paese già in crisi, perché lo ricordiamo, il Libano sta in default da un punto di vista economico già dal 2020, no? Con una, anche un'organizzazione, se non erro, no?
Sì. Scusami, mi hanno... Aspetta, puoi tagliare questo?
Sì, no.
Pronto?
Mi senti? Sei in diretta.
Sì, scusami, mi si è interrotta e quindi non ho capito la domanda.
Ah, no, dicevo il Libano.
Mi si è tagliato la connessione.
No, dicevo, il Libano comunque dal 2020 è un paese, da un punto di vista economico, sta in default, sta in profonda crisi economica. Quindi anche la resistenza nell'ultimo periodo, insomma, affrontare questa situazione comporta non solo ulteriori sacrifici, ma forse anche il tentativo di rimettere un conflitto, di far scoppiare delle tensioni interne in un paese in cui alcuni equilibri sono molto fragili. Ecco, da questo punto di vista, che cosa ne pensi? Insomma, la popolazione libanese, no? Perché il tentativo un po' di Israele è quello di separare chi ha la propria appartenenza sciita o ex bolla dalle altre aree confessionali in Libano, che avevano trovato, mi sembra, negli ultimi anni, no, una maniera di convivenza, ma anche di lottare insieme per alcuni diritti, no? Le piazze libanesi ci raccontavano questo.
Guarda, su questo penso è estremamente complesso fare un discorso sul Libano in due minuti, su quello qual è il contesto politico sociale, cioè dovrei discernere molto di più su questo, secondo me, perché è un po' complesso. Sicuramente le piazze nel 2019 hanno espresso una voglia, una necessità di cambiamento su un sistema che è un sistema comunitario molto rodato, perché comunque sono 20-30 anni che questo sistema politico viene portato avanti, quindi benché le piazze abbiano espresso la necessità di cambiamento, credo che non ci sia stato poi un vero reale accordo finale su che tipo di cambiamento avere, e comunque un cambiamento verso un'unità più, diciamo, con dei tratti più nazionali comuni a tutti è molto difficile. È molto difficile, è un equilibrio precario, secondo me, il Libano, che fino adesso tiene. Per quanto riguarda purtroppo la crisi, cioè attualmente la guerra e tutto quanto, io credo che ci sia anche una strategia dietro, per quanto riguarda sui civili, fondamentalmente si tende un po' a minare la base, no? Gli interventi che vengono fatti contro i civili, bombardamenti a tappeto su determinate zone, sono anche quello per screditare il sostegno politico che viene fatto a Hezbollah da una determinata comunità rispetto a un'altra, e mettere poi chiaramente si mette in crisi tutto un sistema, no? Perché quando poi si tratta di dover accogliere 1 milione di persone, 1 milione di sfollati su tutto un paese che comunque è molto piccolo, questo va a minare equilibri sociali che ci sono in Libano, e quindi ecco, potenzialmente è una cosa molto pericolosa. Gli scenari sono difficili da prevedere su larga scala, cioè su largo raggio. In questo momento è un po' complessa la cosa,
e da un punto di vista, come ti dicevi, insomma, le persone un po' si allontanano anche sia dal sud, su delle aree più colpite, ma anche rispetto alla città di Beirut, cioè, mi chiedo dove possono fuggire, insomma, dove... Cioè, tu dicevi sono accolte da altre famiglie, però non riesco a immaginare.
Questi spostamenti sono avvenuti soprattutto in direzione nord, quindi dal sud del Libano, che è stato evacuato per gran parte della popolazione, si sono spostati verso Saida, chi si è spostato verso Beirut e poi sempre più a nord fino a Tripoli, fondamentalmente. Queste sono le zone principali dove le persone si sono spostate, ecco. Principalmente verso queste tre grandi città, fondamentalmente, dove poter in qualche modo o entrare dentro gli shelters messi a disposizione dallo Stato, che poi sono fondamentalmente le scuole pubbliche, o se no essere accolti da altri familiari, ecco.
Bene, come dicevi te, è uno scenario che non si può immaginare, ma intanto insomma si parla di un posizionamento nel sud del Libano da parte delle truppe israeliane, aree che avevano abbandonato nel 2000, quindi c'è un po' a riprendersi forse quella parte insomma, che non avrebbero mai voluto abbandonare.
Non lo so, le dichiarazioni politiche sono diverse, le intenzioni verranno fuori nei prossimi giorni, secondo me. Su questo non posso, cioè su questo, se continueranno con dei raid mirati come stanno facendo, se continueranno con delle incursioni sul territorio o meno, si espanderanno fino all'Itani come è stato, come si presuppone, dato che comunque hanno mandato degli avvisi di evacuazione a tutta la popolazione libanese per tutti i villaggi fino all'Itani. Questo lo vedremo nei prossimi giorni, ecco. Vedremo anche, credo, anche che tipo di freni politici verranno chiesti, no? Se comunque verrà chiesto un maggiore rispetto alla popolazione civile, se ci saranno delle richieste, delle sanzioni o meno, se comunque la comunità internazionale, ma soprattutto i paesi occidentali, lo sostengono apertamente.
Sì, soprattutto gli Stati Uniti.
Si rallenteranno nel loro sostegno o meno. Quindi questo dipenderà molto da che coperture avranno e da che tipo di, sì, da coperture avranno sul territorio, fondamentalmente per le azioni militari, azioni offensive che stanno facendo, ecco.
Qualcuno parla di, come dire, una crisi profonda in questo momento, anche di Hezbollah dopo gli ultimi attacchi, gli ultimi insomma leader, più di uno, no? A parte Nasrallah, no? Assassinati. È ovvio che non potrai saperlo, però insomma qual è il clima, che cosa dicono i giornali libanesi, che cosa ne pensa la gente nelle strade, non so se hai avuto modo di raccogliere
l'impressione che si è avuto esternamente è stato quella dai pagers, quindi scusami, dai cercapersone, che è stata un'operazione definita un attacco terroristico assolutamente, però ecco un'operazione che ha fatto breccia all'interno del sistema di Hezbollah, al sistema di sicurezza che comunque hanno in piedi. Diciamo che esternamente quello che si ha l'impressione, si percepisce in generale, è attualmente grande debolezza da parte dell'organizzazione stessa, sicuramente delle infiltrazioni, perché comunque in un qualche modo una serie di informazioni, tutto quanto, vuol dire che hanno un sistema che non funziona più. Questo non vuol dire che la loro capacità militare sia stata messa completamente in ginocchio, sia stata messa in crisi o altro, però sicuramente, ecco, la loro immagine è stata sicuramente messa in discussione, sicuramente a livello nazionale, ecco. Ma sono apparsi molto più deboli di quello che hanno sempre dichiarato nei loro discorsi, ecco. Questo più o meno è l'immagine che c'è attualmente all'interno della popolazione, no? Che non se l'aspettavano, e per quello che è successo soprattutto dopo la morte di Nasrallah, insomma un po' di senso di, come ti posso dire, di essersi un po' persi, no? Nel senso, la popolazione, la comunità sciita soprattutto, alcuni articoli dei giornali hanno riportato insomma un senso di essere un po' spersi, sperduti in questo momento, ecco. Quindi sicuramente è un colpo quello che è successo, ecco.
Beh, certo, sicuramente. Un altro paio di domande, insomma, giusto per capire, insomma, in tutta questa situazione, tu dicevi prima, diciamo, i posti sicuri, i rifugi messi a disposizione dallo Stato, che sono poi scuole, e a me mi è venuto in mente, ma invece l'esercito libanese che fa? Insomma, per quanto insomma sia un esercito molto debole, no? A quello che io ricordo.
L'esercito libanese in questo momento non sta entrando in conflitto, diciamo che in una rientra in quell'ordine di equilibrio e contesto che stavo dicendo prima, no? cioè all'interno del contesto della realtà libanese in questo momento l'esercito non rientra, ma perché fondamentalmente a livello politico lo scontro non è con lo Stato libanese, ma con Hezbollah. Quindi l'esercito in questo momento non sta intervenendo. Non è intervenuto, non interviene e generalmente non è neanche sotto attacco.
Diciamo che si sta riproponendo un po', diciamo, lo schema che ha utilizzato Israele su Gaza, in cui dice non ce l'ho con i palestinesi ma ce l'ho con Hamas, ma poi in realtà buona parte delle morti sono civili e quindi sono libanesi, sono palestinesi, anzi in questo caso sì, sì. È un po' questo, mi sembra di capire.
Le morti, gli attacchi, oltre il migliaio di morti che sono state fatte fino ad ora, si tratta principalmente di popolazione civile, per quanto dichiarato dal Ministero della Sanità libanese. Chiaramente, cioè, tutto questo rientra poi nell'ordine di equilibrio delle risoluzioni ONU, della 1701, nella presenza dell'UNIFIL, cioè... politicamente e diplomaticamente parlando cioè, l'equilibrio è su quello, per quello poi l'esercito libanese non interviene, perché appunto viene fatto un discorso che si assomiglia molto a quello di Gaza, però secondo me si differenzia per la presenza statale rispetto a Gaza, no? Cioè la presenza statale
che esiste uno Stato dietro.
Esatto, per come viene inteso a livello internazionale il fatto che il Libano sia uno Stato sovrano e venga riconosciuto come Stato sovrano, quindi questo intervento, anche questi interventi limitati, che non ci sia stata un'invasione su larga scala fino ad ora, che ci sia un esercito, ci sia l'UNIFIL di mezzo anche, quindi insomma rientra tutto in questo discorso, in questo equilibrismo politico, per cui insomma si parla più nelle alte sfere e probabilmente produrrà forse nelle settimane a venire un qualche risultato sul cessate il fuoco o meno, ma dipende veramente che tipo di contatti e che tipo di diplomazia verrà messa in atto. Sicuramente il finanziamento e inondare di soldi Israele con armamenti non spinge a trovare una soluzione pacifica e di compromesso, ma spinge più verso l'altro senso, ecco.
Un'ultima domanda, perché dicevi all'inizio che eri tornato proprio a ridosso di quello che è stato il massacro nei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila, quindi sei tornato in Libano il 16 settembre. Tra le poche, anzi non tante, notizie che trovavamo in questi giorni c'era anche quello di un attacco, un missile che era caduto sul campo invece di Ain Alawi, se non erro, sempre il campo profughi palestinese. E quindi mi chiedevo, sì. In questo momento com'è la situazione nei campi profughi palestinesi?
La situazione nei campi profughi palestinesi in questo momento è molto tesa. Alcuni campi sono stati colpiti e banalmente i campi del sud rientrano negli ordini di evacuazione dati dall'esercito dall'esercito israeliano, scusami. Voglio dire, i campi che si trovano a sud, Rashidiye, Burj Shemali e El Bat, devono essere evacuati, come in teoria tutto il sud del Libano. Il campo di Ain Alawi è stato colpito e chiaramente il campo di Burj Al Barajne, dato che rientra all'interno di Dahi, è stato colpito, comunque è in una zona dove si bombarda regolarmente. Il campo di Shatila, per le notizie che abbiamo noi e per le persone con cui lavoriamo e cose, si è svuotato praticamente, perché molte persone hanno paura dei bombardamenti o di un possibile bombardamento, visto che il campo di Shatila è sito veramente alla frontiera con la zona sud, con la zona meridionale della città. Quindi si vive un momento di grossa tensione. In linea generale quello che si può vedere è che si può percepire è che Israele abbia dato anche in qualche modo dei messaggi diretti, nel senso due giorni fa è stato colpito a Kola, con un assassinio mirato sono stati uccisi tre esponenti del PFLP, che in Libano non è particolarmente attivo e non ha mai fatto delle operazioni militari contro Israele lanciando razzi o meno dalla frontiera.
Si parlava di un appartamento, se non erro, no? Colpito un appartamento.
Sì, sì, un appartamento. Sì, era un appartamento dove in quel momento c'erano tre membri del PFLP, quindi... Però insomma non è una fazione particolarmente attiva, no? Però quello secondo me è un messaggio molto chiaro che è stato mandato. Il giorno dopo è stato colpito il campo di Ayn al-Helwi nel tentativo di uccidere un esponente di Fatah, che altrettanto non è che sia una fazione palestinese particolarmente attiva in questo momento. Quindi di nuovo penso che sia un messaggio rispetto alle operazioni militari che viene fatta al sud, e un messaggio anche alle varie milizie palestinesi che si trovano all'interno del Libano.
Però questo conferma, scusate, insomma te lo chiedo, che quello che dicevi prima, che comunque c'è stata un'operazione, diciamo, di intelligence, di infiltrazione molto ampia per sapere dove trovare, no?
Questo è quello che si suppone. Diciamo che la superiorità militare e tecnologica israeliana esista e sia, come dire, concreta rispetto all'altra parte mi sembra abbastanza palese, ecco. Tutta una serie di indizi fanno una prova, e quindi direi che sembra abbastanza chiaro questo.
Bene, io non so se vuoi aggiungere altro, se insomma, pure non so se vuoi lanciare anche un messaggio, un appello, insomma qualcosa che possa...
Guarda, sul messaggio, noi come un Ponte Per ci siamo attivati con una campagna di raccolta fondi per sostenere Amel Association, che è il partner locale libanese con cui lavoriamo. Sono un'associazione libanese nata durante la guerra civile nel 78, continuano a fare un lavoro molto importante sia nel settore della salute sia nel settore educazione. In questo momento stanno rispondendo all'emergenza, cercando di intervenire negli shelters, nelle scuole, e abbiamo deciso di supportarli e sostenerli. Quindi se insomma ci sono persone che sono interessate a continuare a supportare quello che viene fatto nel paese, sono solidali verso quello che sta succedendo e vogliono in qualche modo dare una mano, questo potrebbe essere un contributo concreto, perché appunto la situazione all'interno degli shelters e nelle scuole è molto molto difficile. Mancano le cose di base, cioè mancano dai materassi banalmente al sapone per farsi la doccia. Le docce poi non ci sono, perché le scuole in teoria non sono adibite per ospitare dalle 200 alle 1000 persone. Quindi insomma, se si è sensibili in questo momento a quello che sta succedendo, se uno vuole anche, come dire, concretamente dare una mano, questo potrebbe essere, questo è un buon modo, ecco. Questo mi sento di dire. Per il resto basta, sperando che possa finire il prima possibile, certo. Ecco, perché la situazione soffre veramente tanto ed è veramente terribile vedere certe scene.
Bene, guarda, io ti ringrazio della tua disponibilità. Ovviamente se ci sono magari situazioni, novità, insomma, se ancora stai giù, magari usufruiremo ancora della tua disponibilità per degli aggiornamenti. Però come te ci auspichiamo che quantomeno, insomma, rallenti questo continuo bombardamento ed invasione su aree così densamente, insomma, popolate, no? Civili.
Assolutamente, sono sempre civili in generale, durante le guerre sono sempre civili che ci rimettono, e questo è veramente.
Bene, l'ultima cosa, ci chiedevano, ci stava arrivando adesso una comunicazione di, insomma, come si può, ci chiedevano materialmente dove trovavano, come si dice, l'IBAN, i referenti per potervi, sulla pagina di un Ponte Per, non so, c'è un sito?
Sì, esatto, sul nostro sito web di unponteper.it c'è la sezione per donare, e là si può donare, c'è la nostra campagna. Sì. Ad ogni modo, comunque, anche sui nostri social media, sia Instagram soprattutto, si trovano le indicazioni per fare donazioni.
Bene,
oltre a trovare degli aggiornamenti, su quello che sta succedendo in Libano e su quello che viene fatto sul territorio.
Va bene. Guarda, ti ringrazio veramente tanto per la tua disponibilità, e se ci sono bisogno, noi ti richiameremo. Va bene?
Perfetto, grazie mille, grazie. Ciao. Per lo spazio, buona serata, ciao.